María, dimora dello Spirito Santo, prega per noi. Durante questi esercizi ci lasceremo aiutare dal Vangelo di Giovanni e precisamente dai capitoli 10 e 11. E ne leggeremo un pezzetto alla volta. E quindi nei nostri esercizi daremo fiducia più alla parola di Dio che a quello che facciamo noi. L'esercitazione tipica degli esercizi spirituali è proprio questa, di lasciarci plasmare dal Signore, dallo Spirito del Signore, dallo Spirito Santo, il quale si serve in questa occasione della parola di Dio. La parola di Dio esce dal suo cuore e quindi porta con sé e porta nel nostro cuore, quando la accogliamo, lo stesso spirito di cui è carica quando esce dal cuore di Dio. E quindi noi, accogliendo la parola del Signore, accogliamo tutto il suo amore, accogliamo tutta la sua carica di Spirito Santo. E così veniamo trasformati, senza che noi ci sforziamo, senza che noi facciamo qualcosa. Protagonista è il Signore, meglio, la parola di Dio. Il Signore attraverso la sua parola, perché lui ci rivolge la parola. Allora daremo tutta l'importanza alla parola del Signore. La leggeremo e poi io cercherò di spiegarvi un pochino per capire un po' il contesto, il significato delle parole, delle varie frasi, dell'ambiente in cui Gesù si trova a parlare, e quindi è tutto parola di Dio per noi. E poi voi durante il silenzio cosa farete? Nient'altro che quella che si chiama oggi, di nuovo, come una volta, Lectio Divina, ma nel senso originale, etimologico della parola. Lectio cosa vuol dire? Viene dalla parola leggere, latino, che vuol dire raccogliere. Raccogliere. Come raccogliere le patate dalla terra, si dice leggere. E lectio quindi è un raccogliere. La parola di Dio non solo leggerla, significato italiano, ma è troppo poco, ma raccogliere, tirare fuori quello che c'è dentro, mettere nel nostro cuore lo stesso spirito che c'è nel cuore di chi ha parlato e di chi ci parla. Ecco, quindi durante il silenzio voi rileggerete il brano 2 o 3 volte, molto adagio, e poi vi fermerete su quella frase, mezza riga, una riga, che vi pare che vi colpisca, che vi faccia bene, quella, anche se non la capite del tutto, non è importante, la ripetete 50 volte, adagio, con ritmo del respiro, 100 volte, 150. Poi passate a un'altra, così con molta tranquillità, senza preoccupazioni. Non dovete avere preoccupazioni neanche spirituali, neanche la preoccupazione di migliorare, neanche la preoccupazione di capire. Perché quello che noi capiamo della parola di Dio è troppo poco, non ci trasforma quello che capiamo, che ci trasforma è lo Spirito Santo che c'è dentro, e quello c'è anche se noi non capiamo del tutto. E poi succede a volte che quando capiamo una parola di Dio, ci sembra di capirla, è proprio il caso che la capiamo troppo poco, ci sono significati ancora più profondi che noi non sappiamo. Quindi non preoccupiamoci nemmeno di capire, ma di accogliere, di ricevere. Il primo brano sono i primi 6 versetti del capitolo 10. In verità vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra per la porta è il pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore una per una e le conduce fuori. E quando ha condotto fuori tutte le sue pecore, cammina innanzi a loro, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù, ma essi non capirono che cosa significava ciò che diceva loro. Già da quest'ultima riga comprendiamo che Gesù non dice queste cose all'aria, al vento, le dice loro. Chi sono questi? Chi sta attorno a Gesù? Chi è che ascolta? Allora qui dovremmo dare un'occhiata al capitolo precedente per vedere in che ambiente ci troviamo. Le persone che stanno ascoltando sono i farisei e i giudei che si lamentavano con Gesù e discutevano con lui perché aveva osato guarire un cieco nato di sabato. Gesù aveva semplicemente fatto un po' di fango col suo sputo messo sugli occhi del cieco e l'ha mandato a lavarsi gli occhi alla piscina dell'inviato, alla piscina di Silva. Quello tornò che ci vedeva. Scandalo per i farisei e per i catti, per i sommi sacerdoti, che trovando Gesù poi si sono messi a discutere con lui. Perché convinti di peccato, convinti che Gesù fosse un indemoniato per questo fatto. Quindi avevano gli occhi che non vedevano l'azione di Dio, non erano capaci di collegare l'azione di Dio, la volontà di bene di Dio per gli uomini, con l'opera di Gesù. Gesù sta parlando a loro, quindi, e adopera questo linguaggio figurato. Però è un linguaggio, per noi sembra figurato, ma per uno addentro nelle scritture, nell'ascolto della parola di Dio, dell'Antico Testamento, non è un linguaggio poi tanto figurato. Perché nella parola di Dio, particolarmente il profeta Ezechiele, il profeta Geremia, e anche nei Salmi, si parla molto di pastore e pecore, di pastore vero e di pastori falsi. Se leggete o se leggerete il capitolo 23 di Geremia e il capitolo 34 di Ezechiele, poi qualche altro passo qua e là nella Bibbia, il Salmo 23, il Signore è il mio pastore. Allora capite che questo linguaggio è abbastanza comune. Le pecore sono il popolo di Israele. Il vero pastore è Dio, che si prende cura del suo popolo, perché quelli che Dio ha incaricato di prendersi cura non lo fanno. Tutto il capitolo 34 di Ezechiele è una invettiva, una profezia contro i pastori che dovrebbero essere pastori e invece non lo sono, ma trattano le pecore come diremmo noi nel nostro dialetto, vacche da mungere, invece che come popolo di cui curarsi. Quindi Gesù evidentemente ha presente questi passi, queste scritture, e sa che i suoi interlocutori le capiscono. E Gesù quindi usa quel linguaggio per parlare a questa gente che non si sta occupando del bene degli uomini, perché non vedono di buon occhio che Gesù compia le azioni tipiche di Dio, che dà la vita, che vuole il bene, che ha misericordia dei poveri, degli umili. Queste persone che non si accorgono che del Messia sta scritto che aprirà gli occhi ai ciechi e quindi non vogliono accettare che Gesù sia il Messia che sta aprendo gli occhi ai ciechi. Quindi Gesù, con questo linguaggio, con questa parabola, diciamo, con questa similitudine, presenta se stesso. In fondo vedremo che tutto questo brano e il prossimo, sia 10 e 11, non è che un'autopresentazione di Gesù. Gesù si presenta. E così noi potremo conoscerlo. Attraverso queste sue parole, queste similitudini che adopera, attraverso il suo linguaggio, possiamo conoscere chi è Gesù. E non solo chi è Gesù per i farisei, questo ci interessa relativamente, ci interessa per sapere chi è per me. Chi sei tu Gesù per me, oggi? Chi sei tu per la Chiesa in cui io vivo, di cui io sono parte? Chi sei tu Gesù per questo mondo nel quale io vivo oggi? E che senza di te mi fa paura. Chi sei tu? Ecco, conoscendo poi Gesù in maniera più profonda, impareremo o saremo aiutati ad affidarci a Lui in maniera più viva e più continuata. Questo è un po' lo scopo degli esercizi spirituali. Gesù comincia così, quindi, il brano che abbiamo preso in considerazione, in verità, in verità. In ebraico, nella sua lingua, Gesù deve aver detto Amen, Amen. E la parola Amen è una parola che indica stabilità, come la roccia, sicurezza. Quindi questo Amen, Amen, questa parola ripetuta due volte, ci dà l'idea un po' quasi di un giuramento, senza quasi. Gesù sta dicendo una cosa molto importante, che ha la stabilità di Dio. È parola divina quella che Gesù ci dà. Non è una parola qualunque. I profeti dicevano oracolo del Signore. Gesù dice Amen, Amen, perché è Lui il Signore che parla, è Lui Dio. Amen, Amen, vi dico. È una parola che introduce quindi una rivelazione, un aprirsi del cuore di Dio per dirci le cose eterne, le cose che valgono sempre. E la parola che Gesù dice, dopo essersi introdotto così, è una parola semplice, che sa più di proverbio comune che di altro. Chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un vigliacco. Questo è una cosa normale. Il recinto delle pecore, noi lo chiamiamo ovile, una recinzione che chiude le pecore al sicuro della notte, al sicuro dai lupi e al sicuro dai ladri. I ladri c'erano anche allora, come oggi, non se ne spaventavano. E il recinto ha una porta. Mi hanno detto che anche oggi fanno così i pastori per chiudere il recinto che magari è fatto di frasche o di altro. Mettono le frasche in un certo modo che non si vede dov'è la porta. Lo fa solo colui che l'ha fatta. Questo buco che lo chiudono poi in modo che non si sa, nessuno sa dov'è la porta. Lo fa solo colui che l'ha fatta, il custode o il pastore. Quindi solo il pastore entra, si avvicina da quella parte dove si può aprire. Un altro non sa dov'è, non ci prova nemmeno, salta, sale da un'altra parte. Ma a parte questo particolare, sono interessanti le parole che Giovanni, nel testo greco, adopera. Con la parola porta, pur avendo più termini a disposizione, adopera quella che c'è già nell'Antico Testamento e che indica la porta del Tempio. La porta del Tempio. La parola recinto, invece che adoperare una parola qualunque per indicare l'ovile o una recinzione, adopera quel termine che è adoperato nell'Antico Testamento per indicare il recinto del Tempio, il piazzale del Tempio che è recintato. Quindi qui Gesù vuol fare un'allusione, non tanto se adoperando questo proverbio, fa un'allusione. Chi non entra nel recinto, cioè chi non entra nel luogo dove si trova il popolo di Dio, che nel Tempio c'è solo il popolo di Dio, chi non entra nella maniera adeguata nel popolo di Dio, ma vi sale da un'altra parte, è ladro e brigante. Anche la parola salire è una parola speciale, quella che viene adoperata nel testo greco. La parola salire è la stessa parola che viene adoperata per indicare il salire di Gesù sulla croce e il salire di Gesù nei cieli. Quindi un cristiano che ha familiarità con il linguaggio biblico capisce, ma qui è uno che vuole entrare in mezzo al popolo di Dio senza la croce, senza salire la croce. Uno quindi che vuole in qualche modo occuparsi dei fedeli del popolo di Dio senza offrire se stesso, senza umiliarsi fino alla croce. Quindi chi non entra nel popolo di Dio o non si mette a disposizione del popolo di Dio, ma senza passare per la croce, è un ladro, è un brigante. Anche qui le parole ladro e brigante sono parole speciali. La parola ladro è quel termine tipico che è adoperato per Giuda. La parola brigante è quel termine tipico che è adoperato per Barba. Quindi anche questi termini ci lasciano comprendere che l'Evangelista, mentre riferisce queste parole di Gesù, non pensa solo ai giudei di allora che ingoiavano il popolo nel Tempio e che avevano trasformato il piazzale del Tempio in un luogo di commercio, ladri. Gesù glielo aveva già detto quando aveva scacciato fuori tutti dal Tempio. E briganti, perché cercano di uccidere. Cercavano, avevano già cercato più volte di uccidere Gesù e avevano questi sentimenti nel cuore, quindi se lo meritano, cioè è la parola vera per loro, sono ladri e sono briganti. Però anche nella comunità cristiana adesso bisogna stare attenti, perché se Giuda stesso, uno dei 12, merita questo titolo, può essere che ancora nella Chiesa ci sia chi vuol salire da un'altra parte, cioè vuol salire senza salire la croce, vuole entrare senza la croce, senza portare la croce, senza offrire se stesso. Con sentimenti, è facile, è possibile, di ambizione o di ricerca di guadagno, con sentimenti che non sono quindi quelli di Dio, che non sono quelli di Gesù, che non sono puri dall'egoismo. chi cerca se stesso, invece che cercare di servire il Signore dentro il suo popolo, è un ladro, è un gigante. Chi non entra per la porta, chi non sale per la porta nel recinto delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, quello è ladro e bandito. Quindi qui Gesù già con queste prime parole rivolte ai capi del popolo, ai farisei, a quelli che si ritengono essere i migliori, i più santi, e quelli gli unici, i capi, gli unici che hanno diritto di parlare alla gente, Gesù dà loro questo titolo, ladro e brigante, essi non se ne accorgono, non capiscono, sono lontani dal pensare una cosa del genere, capiranno dopo quando Gesù spiegherà meglio. Chi invece entra per la porta è il pastore delle pecore. Chi entra per la porta sa dove la porta, è segno che l'ha fatta lui, è segno che si presenta senza pretese particolari, è il pastore delle pecore, cioè colui che si occupa delle pecore. E qui dice è il pastore, non un pastore delle pecore. Nell'ovile potevano esserci le pecore di 2, 3, 4, 5 pastori che si mettevano d'accordo di costruire un unico ovile per tutte le loro pecore, le mettevano dentro lì, pagavano un mattiano che stava lì la notte e così i pastori potevano andare a casa a dormire. Ora, se è uno dei pastori, può avvicinarsi alla porta. Ma qui Gesù adopera non il termine un pastore, ma il pastore. Il pastore, perché? Perché di pastori per il popolo, per le pecore ce ne sono molti, ma per il popolo ce n'è uno solo. Ancora se leggete quei capitoli di Ezechiele e Geremia, sentite cosa dice Dio. Io le pascerò. Io mangerò un pastore, uno solo, che si occupi di loro. Chi entra per la porta è il pastore delle pecore. Il guardiano li apre, perché lo conosce, sa con chi ha a che fare, riconosce che è uno che viene senza sentimenti cattivi, di ambizione, di egoismo, di portar via quello che non è suo. Si apre. E le pecore ascoltano la sua voce. Le pecore ascoltano. Cosa vuol dire questo ascoltare? Vuol dire, anzitutto, distinguere. Le pecore distinguono la voce, cioè quella del proprio pastore da quella di altre persone. La distinguono. Anche oggi sono state fatte le prove più volte. Uno può vestirsi con gli stessi vestiti del pastore, le pecore distinguono la voce. Ascoltano la sua voce, quindi anzitutto distinguono e poi l'ascoltano nel senso che capiscono quel che devono fare dalla voce del proprio pastore. Questo per le pecore. Veniamo fuori di metafora agli uomini, ascoltano la sua voce, distinguono, non ha bisogno di mediazioni. E voi stesse nella vostra esperienza sentite, quando qualcuno parla, mette anche che sia un predicatore in chiesa, voi sentite, avete un sesto senso, una percezione nel cuore, sentite quello che dice. È proprio parola di Dio, è proprio vero, è la voce del pastore, è di colui che mi vuol bene e che mi salva. Oppure sentite questa voce stona, stride, non è quella di Dio. le pecore sono le pecore che ascoltano la voce del pastore, da qualunque bocca venga, ma del pastore. Questa esperienza ce l'avete tutti, non occorre andare a inventarsela né andare a cercarla, l'avete già fatta, avete l'età per questo discernimento. Distinguete la voce. Cosa fa il pastore? Che voce ha? Prima di tutto, e richiama le sue pecore per nome. Oppure si può tradurre questo per nome una per una. Ma nel testo greco c'è proprio per nome. Quindi vuol dire che il pastore, al pastore non interessa soltanto il gregge, ma interessa una pecora alla volta. Le conosce per nome, vuol dire che c'è un rapporto personale, non solo di massa, ma tu per tu. Il pastore conosce ciascuna delle sue pecore, le chiama per nome, le chiama. Anche questa parola è importante. E richiama, cioè pronuncia il nome. Vuole risvegliare una risposta. Una risposta che è fatta non di altre parole, ma di passi. Che la pecora, quando è chiamata, si muove. Non fa un velato. Così il pastore che chiama, la risposta è fatta di passi, di andare verso di lui. E richiama le sue pecore per nome e le conduce fuori. Perché le conduce fuori? Dentro nel recinto non c'è da mangiare. Da mangiare c'è fuori. Fuori dove c'è libertà, ci sono anche pericoli, ma il pastore rimane insieme. Però qui ancora questo condurre fuori è una parola particolare che indica che è già stata adoperata. Gesù una volta ha cacciato fuori dal piazzale del Tempio tutte le pecore che erano sfruttate dai capi. Quindi qui è un'allusione al fatto che Gesù prende uno per uno le persone, gli ebrei, e le porta fuori da quell'istituzione ormai fatta di tante leggi, di tante norme che schiacciavano, opprimevano, non lasciavano la libertà di un rapporto personale con Dio alle persone. Gesù è il pastore che porta fuori da un'istituzione chiusa, le porta all'aperto, dove c'è libertà, dove c'è solo rapporto con lui. Questa è la nuova, il vero rapporto che l'uomo può avere con Dio, rapporto a tu per tu, con Gesù, insieme con le altre pecore che ci sono, dove c'è il pastore, ci sono anche le altre, però sempre in un rapporto tu per tu con lui, con Gesù, mandato da Dio, fuori da un qualcosa che obbliga dall'esterno, fuori dalla costrizione, dal sentirsi schiavi, dal sentirsi costretti, come era per gli ebrei a quel tempo, che si sentivano costretti, e in fondo le autorità di allora non facevano che costringere e tenere schiave le persone dentro quell'istituzione. Ed è ancora l'esperienza che fanno tutti quelli che si mettono nelle sette, che sono ancora dentro l'istituzione ebraica. I musulmani si sentono costretti e non c'è scelta personale. Qualche volta anche dei cristiani sono dentro la Chiesa in un modo così costretto, quando non c'è il rapporto a tu per tu con Gesù. Quando questo rapporto tu per tu con Gesù non si sviluppa, non cresce. Gesù è il pastore che chiama le sue una per una e le conduce fuori, all'aperto, libertà, gioia, c'è il nutrimento e ci sarà anche l'acqua e il riposo. E quando ha condotto fuori tutte le sue pecore, e qui questa parola condotto non è soltanto condotto, ma si potrebbe tradurre spinge fuori. Gesù usa anche un po' di, come si può dire, sollecita, non è solo, perché non è tanto facile lasciare un ambiente che sembra sicuro per andare fuori dove non è più così sicuro, perché all'aperto non è più così sicuro come nel chiuso. Quindi c'è una certa fatica a lasciare un'istituzione, al credere di essere assicurati da una recinzione, al credere di essere assicurati da alcune regole, da alcune leggi, e mettersi solo in un rapporto tu per tu con Gesù, c'è un po' di difficoltà a uscire. Allora Gesù spinge fuori tutte le sue pecore. Cosa fa poi? Cammina davanti a loro. Non le lascia sole, non le abbandona, non le lascia senza guida, cammina davanti. Per cui se davanti il lupo, il primo sangue che il lupo incontra è quello del pastore. Quindi cammina innanzi a loro, vuol dire le guida e le protegge, le conduce nei posti sicuri. Questo camminare vuol dire anche fatica con loro, fa fatica. E la parola fatica ci richiama alla morte, che è la fatica per eccellenza, la fatica più grande. Quindi questo camminare davanti a loro vuol dire una presenza, ma una presenza che può arrivare fino alla fine, fino alla morte. E le pecore lo seguono, lo seguono, perché conoscono la sua voce. Le pecore lo seguono, la parola importante è questo, lo seguono lui. Anche ci fossero altri intorno che si fingono pastori, le pecore seguono lui, non seguono i pastori finti, le vere pecore, perché conoscono la sua voce. Ecco l'importanza della voce. Già una seconda volta o terza ritorna a questo termine, la voce. La voce è importante, perché la voce che cos'è? È parola, ma è anche il tono con cui la parola è pronunciata, il timbro con cui la parola è detta. Quindi lo spirito da cui la parola è offerta. Lo Spirito Santo è questa voce. Le pecore conoscono la voce, la sanno distinguere e discernere tra tante altre voci. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. L'estraneo chi è? Uno che non è pastore, uno che ha altre intenzioni, che non è mandato alle pecore come pastore, che non le ama. Le pecore non sentono di appartenergli. E il pastore stesso non sente che gli appartengono, ma si avvicina con intenzioni o di rapire, o di portare via, o di disperdere, come dirà più avanti Gesù. Quindi le pecore distinguono la voce, non conoscono la voce degli estranei, non sentono una risonanza, hanno la memoria interiore della voce. Noi abbiamo un qualcosa dentro, come una memoria antica, che ti è stata messa dentro prima ancora che nascessimo, una memoria, e sappiamo discernere, quella sì, quella no. Come quando abbiamo mangiato qualcosa da piccoli, e poi mai più mangiato, la mamma non ce l'ha più fatto quel cibo, e metti a 70 anni e lo ritroviamo, potremo riconoscere, ah, ecco, è quel gusto di allora. Così noi abbiamo dentro una memoria, possiamo dire, che ci fa riconoscere, questa sì che è roba che viene per la mia vita da qualcuno che mi ama e che mi salva. Conoscono la voce e non riconoscono la voce degli estranei. Quindi se c'è qualcuno che avvicina, che ci avvicina, con intenzioni di ambizioni sue, con intenzioni di accalappiarci in qualche modo, noi distinguiamo, abbiamo questo termine di confronto già nel cuore per discernere la voce di estranei. Fuggiranno via da lui, non lo seguiranno. Ecco così Gesù sta spiegando a questi capi dei giudei che cosa, quello che è avvenuto. La gente cosa faceva? Persino il giorno di Pasqua, l'anno prima, Gesù non era salito al Tempio e folle andavano con lui. Quindi la gente era scappata via, cioè avevano lasciato il Tempio, non riconoscevano la voce degli estranei, i capi che erano al Tempio non dicevano più cose che venivano da Dio, dal pastore, e andavano con Gesù, lo seguivano, riconoscevano la sua voce, con queste parole. Quindi Gesù dà la spiegazione del comportamento della gente che andava dietro a Gesù, invece che andare da loro. Così è spiegato l'enigma, perché la gente corre con Gesù invece che andare da loro, perché le pecore conoscono la voce, sanno chi è il pastore che le chiama una per una. Questa similitudine, disse loro Gesù, ma essi non capirono che cosa significava ciò che diceva loro. È una parabola quella che Gesù ha detto, una parabola molto semplice. Però chi non pensa ad essere un po' fuori di posto non la applica a se stesso, allora non capisce. Il messaggio di Gesù non è capito da chi ha interessi personali, da chi vuol difendere qualcosa. Il messaggio di Gesù resta estraneo. Questa voce di Gesù per loro era una voce di un estraneo. Perché? Perché loro erano fuori, non vogliono lasciarsi guidare da Dio. La voce di Gesù la può comprendere soltanto chi vuole lasciarsi guidare da Dio e si mette in discussione. Allora si può capire, anche se è una parabola, si può capire quel che fa per noi. Quindi il primo lavoro viene proprio adatto per gli esercizi, anche per noi oggi. Quale sarà il primo nostro lavoro, del Signore? Mi metto davanti a te proprio senza preoccupazioni per me, senza egoismo, senza volermi difendere. Tu puoi cambiare completamente la mia vita, quindi queste parole le hai dette per me. Mi metto davanti a te con umiltà, lasciandomi trasformare dalla tua azione. È l'atteggiamento senza del quale non può succedere niente, anche se si facesse un mese di esercizi spirituali. Quindi l'atteggiamento di dire: Signore, tu parli a me in questi giorni, tu mi vuoi dire qualcosa, cercherò di discernere la tua voce per me, tu mi chiami per nome, hai qualcosa da dire a me, eccomi, agisci, cambia, trasforma, come vuoi tu. Se c'è questo atteggiamento, ecco che l'ascolto può diventare vero ascolto. E la voce può essere voce che noi discerniamo come quella del Signore per noi. Ecco, durante il tempo che avrete di silenzio, un paio d'ore abbondanti, vi ripeto quello che vi ho già detto, rileggete il brano alcune volte, anche 5 volte, se c'è l'aria, e poi vi prendete una mezza riga, una riga, e quella ve la ripetete tante volte, senza preoccupazioni di capire. Poi passate a un'altra riga. Poi, a metà tempo, magari vi rileggete la parte centrale del foglio che vi fa un riassunto un po' di quello che ho detto, forse vi può aiutare, però non è necessario, potete anche fare a meno di quello. Ve lo riservate per quando tornerete a casa. Buon lavoro, buon riposo, buon ascolto. Sia lodato Gesù Cristo.